Mettiamo insieme alcune parole di Paolo, quelle che abbiamo ascoltato nella prima lettura, con le parole invece che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Ci accorgiamo che il contrasto dentro di noi non potrebbe essere più profondo. Paolo colloca l'istituzione dell'Eucaristia, come abbiamo ascoltato, nella notte in cui Gesù veniva tradito. E Giovanni, che era presente quell'ultima cena, che era presente, dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. C'è un contrasto enorme tra il tradimento dell'umanità e l'amore invece infinito di Gesù. Gesù, testimone di questo amore inaudito di Dio, che viene condannato come bestemmiatore. Lui, fonte di un'amicizia nuova, che diventa per i suoi amici il senso pieno della vita, che invece viene tradito da uno dei dodici. Lui, annunciatore di una vita che non avrà mai fine, che viene condannato a morte. Lui, l'uomo della perfetta e piena esperienza di fede, della perfetta e piena esperienza religiosa, che viene processato e condannato da un tribunale di religiosi. Lui, che è passato beneficando e sanando e guarendo, e che invece viene rifiutato e condannato nella piazza piena di folla. E potremmo continuare per molto tempo. Potremmo continuare a vedere da una parte questo arrivo definitivo e pieno, finalmente svelato nel senso della bellezza, della bontà, della mitezza, della verità, di questo volto di Dio che ci appare, che si fa vicino a noi attraverso la vita e l'opera di Gesù, e dall'altra parte invece la meschinità, la chiusura, la diffidenza, l'ingiustizia, l'imbroglio, la violenza che l'umanità è capace di mettere in campo. E questo contrasto, vedete, ci chiama in causa, perché non è uno spettacolo o una memoria di cose che sono accadute chissà quanto tempo fa. Questo contrasto ci riguarda molto da vicino. Il fatto è che questo contrasto tra il tradimento dell'umanità e l'amore di Dio si rivela purtroppo ogni giorno della nostra vita, si ripresenta nella nostra esperienza di fede, e spesso questo contrasto ci rode dentro, ci fa stare molto male. Siamo dentro a questa tensione. I nostri peccati, i nostri fallimenti, le nostre contraddizioni, le nostre debolezze, di fronte a uno che invece ci ha amato fino alla fine, di fronte a uno che ha anticipato questa fine spezzando un po' di pane, dicendo: questo è il mio corpo, distribuendo ai suoi 12 apostoli un calice di vino, dicendo: questo è il sangue della nuova alleanza. E c'è una parola in questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che dovremmo mettere in alto, dovremmo mettere in cima alle nostre riflessioni, come base fondamentale dei nostri esami di coscienza. Una parola che presa da sola è insignificante, ma che invece rapportata a quello che Gesù ha detto diventa significativa e importante per la nostra vita. Questa parola è come. Come? Fate come vi ho fatto io. Sapeva bene Gesù che uno dei dodici era un traditore. Sapeva bene Gesù che l'altro l'avrebbe rinnegato 3 volte. Sapeva bene che tutti gli altri se ne sarebbero andati via, sarebbero scappati. E Gesù, nonostante tutto questo, gli ha lavato i piedi. Ha lavato i piedi anche al traditore. E si è messo di fronte a loro come l'ultimo, come il più inutile e il più stupido dei servi, perché il compito di lavare i piedi era riservato a quel servo che si trovava o in punizione o che non sapeva fare niente, perché combinava solo guai per la casa. Allora dice: una cosa buona, se fa, lavi i piedi, perlomeno non fai altri guai nella tua vita. E Gesù si abbassa a fare questo. E notiamolo bene, questo per Gesù non è un gesto per esercitare la sua virtù dell'umiltà, non è un esercizio di umiltà, ma è una manifestazione della verità di Dio. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Ecco, è una manifestazione di quello che Gesù è. Io sono il Signore. Io sono il maestro, non uno qualsiasi, non uno qualsiasi, non uno dei tanti signori, non uno dei tanti maestri, ma quello vero, quello che viene da Dio, quello che vi presenta veramente la verità di Dio. Ebbene, io che sono il Signore, io che sono il Maestro, mi sono messo ai vostri piedi e ve li ho lavati. Qual è il senso della vita? Il senso della vita è questo: amare fino alla fine. Perché Gesù ha fatto così? Perché ha amato fino alla fine. Lavarci i piedi gli uni gli altri. Io vi ho fatto questo perché come vi ho fatto io, così facciate anche voi. Ci viene in mente la formula del comandamento nuovo, che non è più un comandamento generico, che non è più un comandamento che ha la misura dell'amore in conformità a se stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso, ricordate il vecchio comandamento. Ma il comandamento nuovo è: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. L'unità di misura non sono più io, tutto non è riferito a me, ma è riferito alla mia capacità di stare con gli altri, alla mia capacità di fare comunità, alla mia capacità di costruire famiglia. Vedete allora quale passo sostanziale il Signore ci fa fare rispetto all'antica alleanza, quando era ancora il sangue di un agnello a sacrificare per il popolo di Israele, a significare per il popolo di Israele la misericordia di Dio. Qui invece è lo stesso sangue di Dio e del suo Figlio che si sparge su tutte le genti per chiamare tutti alla salvezza, alla libertà. E questo passaggio è dentro a questo come, perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Ma c'è un'altra riflessione che vorrei condividere con voi questa sera, perché questo discorso non rimanga troppo astratto e non rimanga generico. Lavare i piedi non è una cosa astratta, lavare i piedi non è una cosa simbolica, lavare i piedi è un gesto ben preciso, andare nell'amore fino alla fine, fino al compimento. Questo certo non richiede necessariamente e soltanto un atto eroico, come è stato quello ovviamente di Gesù, ma si traduce quasi sempre in una serie di gesti, in una serie di atti, in una serie di scelte molto concreti, che costituiscono la trama della nostra vita quotidiana, così come sono espressi in questo gesto della lavanda dei piedi. La capacità di chinarci sulle ferite degli altri, la capacità di stare accanto a chi ha bisogno, accanto a chi soffre, accanto a chi è nella necessità, non solo materiale, ma soprattutto spirituale e morale, senza mostrare segni di impazienza, segni di incoerenza, senza fare una cosa una tantum, che noi siamo abituati a fare così, siamo abituati a farla una sola volta una cosa bella, poi la seconda volta già ci pesa, la terza volta non ne parliamo proprio. Ed è da notare che nessuno chiede a Gesù di lavare i piedi, anzi Pietro, come avete ascoltato dal Vangelo, si meraviglia perché vorrebbe sottrarsi da questa cosa. Signore, perché tu lavi i piedi a me? Perché questa cosa qui? Nessuno glielo propone. Gesù ci insegna la gratuità del servizio. Gesù si insegna che Dio è questa gratuità, che Dio ha il coraggio di mettersi all'ultimo posto se è necessario, compiendo gesti semplici, quotidiani, di attenzione, di disponibilità, di aiuto alle persone che amiamo, senza bisogno di essere implorati, senza bisogno che qualcuno insista o che ci faccia intravedere magari una ricompensa. Se fai questo, allora io ti do anche quest'altro. Non vi chiamo più servi, così fanno i servi, ma vi chiamo amici. E se gli amici hanno bisogno, sono pronto, anche a scapito dei miei interessi, anche a scapito dei miei gusti, anche a scapito del mio tempo, anche a scapito delle mie cose, perché ho capito che il bello della vita sta nel servire per amore. Ecco, dobbiamo fare della nostra vita e fare della nostra parrocchia, della nostra comunità parrocchiale, una casa e una scuola di comunione. Perché se non facciamo della nostra comunità una casa e una scuola di comunione, siamo ancora servi, non amici. Casa. cioè il luogo dove vivi il tuo quotidiano, dove entri in relazione con chi vive con te, realtà dove capisci e comprendi che la diversità, la tipicità di ciascuno non è un blocco, anzi è una cosa bellissima, perché la diversità è una ricchezza per tutti. Un luogo dove non mortifichi la tua identità, ma la rendi sempre più bella, sempre più robusta. E penso allora a tutte le cose che stiamo con fatica anche cercando di fare, al nostro progetto pastorale appena avviato, penso alle realtà, al consiglio pastorale, penso alle realtà ecclesiali presenti in parrocchia, nella vivacità dei loro gruppi, dei movimenti, delle associazioni, penso al servizio che quotidianamente si rende nella fatica e nella gioia della catechesi, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, agli adulti, alla presenza delle religiose anche in parrocchia, dei laici impegnati in vari campi di apostolato e di vita. Ma questo non basta ancora, questo non basta ancora, dobbiamo ancora lavorare molto su questo e dobbiamo stare bene nella casa. Quando uno non sta bene a casa, che dice? Ma la gioia coppa sta casa, basta, ma c'è spastrea. Quando uno vede che le cose non funzionano in una casa, no? Dice, si stanca e comincia a dire queste cose qui, basta, ma c'è spastrea, c'è giù la porta e fornisce un film, e uno se ne va e va via. Non deve accadere questo. Invece uno, mettendo piede qui, deve dire: ah, finalmente trovo un po' di serenità. Magari non abbiamo la soluzione di tutti i problemi quando arriviamo qui. Volesse il cielo, potessimo risolvere tutti i problemi. E quindi, ecco, magari non troveremo la soluzione di tutte le nostre difficoltà, però sappiamo di poterci trovare bene, sappiamo di sentirci accolti, sappiamo anche che troviamo qualcuno con cui magari, ecco, sfogarci un poco, magari parlare delle nostre difficoltà, dei nostri problemi. La parrocchia deve essere questo luogo privilegiato dove tutti, nessuno escluso, reciprocamente siamo chiamati al servizio e siamo chiamati alla comunione ecclesiale. È l'immagine che dobbiamo portarci dietro, è proprio questa immagine bella della lavanda dei piedi, lavarci i piedi reciprocamente, cioè in fondo significa sostenerci reciprocamente nel cammino della nostra vita, come popolo unico, non come tante persone separate, disperse, ma come popolo unico guidato da Dio. Da questa scuola di comunione, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, dobbiamo riprendere le nostre vesti, cioè dobbiamo riprendere quella grazia autentica che ci aiuta ad essere ciò che siamo nel mondo, nel sociale, nel politico, nella realtà dove Dio ci chiama ad operare, dove Dio ci chiede di amare il mondo per migliorarlo, lasciando magari un segno forte della nostra presenza, della nostra vitalità, della nostra comunione, e non invece un segno della separazione, non un segno della disgregazione e, se volete, anche della noia, dell'abbandono, della tristezza. Ecco, vedete quante suggestioni questa sera ci portiamo a casa alla fine di questa messa. L'augurio per me e per voi è che ognuno possa sentire nel profondo del cuore la dolcezza di una rinascita spirituale e che da questa rinascita spirituale corrisponda poi un desiderio autentico di comunicare questa gioia da risorti, come la liturgia ci insegna, senza paura, perché tutti noi si senta l'urgenza di comunicare al mondo che l'unica verità che salva è Cristo risorto. Che questo santo triduo porti perciò a tutti frutti maturi di grazia e di comunione. Amen. Amen.